Adolf Hitler. Uomo politico tedesco, figlio di un doganiere austriaco, rimase presto orfano e si trasferì a Vienna per studiare pittura, ma non fu ammesso all'Accademia di Belle Arti e conobbe la miseria. Il soggiorno nella capitale, dove gli ebrei occupavano una posizione economica di primo piano e l'antisemismo era diffuso, lasciò in lui una traccia profonda. Trasferitosi a Monaco, lavorò come pittore edile e come decoratore. La disoccupazione frequente in cui si trovò in tale periodo gli permise di compiere estese quanto disordinate letture. Arruolato nell'esercito bavarese, caporale, fu ferito sulla Somme. Decorato con la croce di ferro, conservò un ricordo esaltante del fronte e attribuì agli ebrei e ai marxisti la sconfitta della Germania nella Prima Guerra Mondiale. Anche dopo la guerra mantenne il suo ruolo di caporale nel suo reggimento a Monaco ed entrò in conflitto con i consigli o soviet di soldati di Monaco. Dopo il loro fallimento gli furono affidati compiti di propaganda nella nuova Reichswehr, con l'incarico di lottare contro il bolscevismo e di diffondere l'idea nazionalista. Un suo superiore, Gottfried Feder, lo mise in contatto con il Partito dei Lavoratori Tedeschi, un piccolo gruppo di estrema destra diretto da Anton Drexler. Hitler entrò ben presto nel comitato direttivo, scrivendo nel settimanale del partito. Nel frattempo, il 24 febbraio 1920, in una birreria di Monaco, organizza la prima riunione pubblica, esponendo in 25 punti il suo programma, su base pangermanista e razzista. Dotato di facile eloquenza, ribattezza il Partito dei Lavoratori Tedeschi Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori e ne diviene presidente. Il partito cresce e cresce il successo politico di Hitler in Baviera, in seguito alla caduta della Repubblica Spartachista. Hitler, che aveva ormai sacrificato le iniziali velleità di riforma sociale al più acceso nazionalismo, intrecciò proficui rapporti con la Reichswehr, si accattivò la simpatia di Ludendorff e quella delle associazioni padronali. L'importanza delle SA, formazione paramilitare del partito, gli procurò la direzione della Lega delle Associazioni Combattentistiche, costruitosi nel settembre 1923. Hitler approfittò dell'agitazione seguita all'occupazione francese della Ruhr e causata anche dall'inflazione per imitare il colpo di forza di Mussolini, cercando di sopraffare il governo bavarese di von Kahr. Ma questo, che aveva finito di appoggiarlo, l'indomani fece sparare sul corteo organizzato da Hitler e Ludendorff. Ci furono, fra i loro seguaci, 18 morti ed Hitler, ferito, fu incarcerato e condannato nel gennaio del 1924 a 5 anni di fortezza per alto tradimento. Della prigionia si giovò per dettare a Rudolf Hess, anch'egli incarcerato, gli elementi del Mein Kampf, sua autobiografia Evangelo politico. Nel febbraio del 1925, cessato lo stato d'assedio, Hitler si scontrò in seno al partito con i fratelli Gregor e Otto Strasser, che, appoggiati dagli iscritti della Germania settentrionale, rifiutavano di seguire la linea di Hitler. Questo decise di nominare personalmente i capi provinciali del partito, che fino ad allora erano elettivi. Alle SA, di cui non si fidava, furono aggiunte le SS. Dopo il periodo 1924-1929, poco favorevole agli estremisti grazie alla prosperità industriale, l'hitlerismo ebbe nuovo impulso, causato dalla crisi economica del 1929. Hitler entrò allora in relazione con l'industriale Hugenberg, capo del partito tedesco nazionale, che cercava truppe contro i comunisti. Ma l'apparente moderazione di Hitler provocò la defezione di Strasser, e ammutinamenti fra le SA, che furono allora affidate al capitano Rom. Il Partito Nazionalsocialista aveva avuto 800.000 voti e 12 deputati nel 1928. Le elezioni del 1930 gliene diedero ben 6.5 milioni, con 107 deputati, grazie alla propaganda frenetica ma efficace del suo capo, che fece breccia fra il malessere di disoccupati e borghesi. Il presidente del Reich, Hindenburg, chiese inutilmente a Hitler di partecipare al ministero Brüning. Nel gennaio 1932 questi offrì a Hitler di cedergli il cancelleriato purché accettasse la proroga per 2 anni del mandato presidenziale di Hindenburg. Hitler rifiutò, presentandosi alle elezioni presidenziali. Sconfitto, raccolse tuttavia 13.400.000 voti. Brüning, che nell'aprile 1932 aveva proibito le formazioni militari private, fu successivamente costretto alle dimissioni dai conservatori. Il nuovo cancelliere, von Papen, esponente della destra conservatrice che contava di servizi dei nazisti, accordò a Hitler lo scioglimento del Parlamento e l'autorizzazione dalle SA e delle SS. Avendo ottenuto 230 deputati nelle elezioni del luglio 1932, Hitler reclamò il potere, ma von Papen sciolse di nuovo il Parlamento e le elezioni del novembre 1932 ridussero i deputati nazionalsocialisti a 196. Il cancellierato passò al generale von Schleyer, deciso a combattere i nazisti, ma la sua moderazione spinse nuovamente i grandi industriali a sostenere questi ultimi. Von Schleyer fu ben presto estromesso grazie agli intrighi di von Papen e Hitler, accettando di dividere il governo coi conservatori, venne chiamato alla cancelleria da Hindenburg, che a sua volta si era lasciato convincere da von Papen il 30 gennaio 1933. Dapprima Hitler non incluse nel governo che 2 rappresentanti nazisti, dando a von Papen la vicepresidenza, a Jungenberg, capo del Partito Tedesco Nazionale, e a Selte, capo degli elmi d'acciaio, 2 ministeri, ma ben presto mirò a impadronirsi totalmente del potere. Cominciò con lo sciogliere il Parlamento, le nuove elezioni, grazie a una campagna finanziata dai magnati della Ruhr e contrassegnata dalle violenze delle SA e dall'incendio del Reichstag, diedero ai nazisti il 44% dei voti. Messi fuori legge i comunisti, il Parlamento accordò a Hitler i pieni voti per 4 anni. Il nuovo cancelliere se ne servì per riorganizzare la Germania e consolidare il proprio dominio. I conservatori uscirono a poco dal ministero, mentre l'alta finanza e la Reichswehr venivano messe in allarme dall'atteggiamento delle SA, decise a monopolizzare il potere a proprio beneficio. Hitler risolse allora di sbarazzarsi dei suoi indocili sicari e la notte del 30 giugno 1934 fece massacrare Rom, i capi delle SA ed altri avversari politici. Poco dopo moriva Hindenburg, ultimo rappresentante del potere legale, e Hitler riunì allora nelle proprie mani la presidenza del Reich ed il cancellierato, assumendo il titolo di Reichsführer. Più che al magnetismo o al talento oratorio, il successo personale di Hitler fu dovuto alla sua energia, alla sua capacità di dissimulazione, alla sua istintiva abilità nel cogliere il momento giusto per passare dalle astuzie alla violenza. La sua dottrina era basata su idee semplicistiche, ma efficaci, in particolare quella della superiorità della razza tedesca, chiamata dal destino ad affermare il proprio dominio e la cui volontà era misticamente incarnata nella persona del capo o Führer. Uno degli elementi capitali del nazismo era il fanatico odio antisemita che avrebbe portato allo sterminio sistematico di milioni di ebrei. Subito dopo l'avvento al potere, Hitler provvide a unificare e centralizzare le strutture politiche e amministrative del paese. I governi dei singoli stati furono subordinati a quello del Reich, con la soppressione delle loro rappresentanze politiche e diritti sovrani. I partiti vennero aboliti, compresi gli elmi d'acciaio, e così pure i sindacati. Le attività economiche, industriali e commerciali furono raggruppate in organismi analoghi alle corporazioni fasciste. Furono istituiti una polizia di Stato e campi di concentramento per gli avversari del regime. Padrone assoluto della Germania, Hitler dedicò tutte le sue energie al riarmo, preparandosi alla guerra, che riteneva inevitabile per la realizzazione delle sue mire espansionistiche e che doveva assicurare, a spese dell'Europa, il benessere e la felicità dei tedeschi. Intanto, lo sviluppo accelerato dell'industria bellica fece cessare la disoccupazione. I lavoratori furono inquadrati nel fronte del lavoro, mentre una propaganda continua e martellante, affidata a Goebbels, radicava nella grande maggioranza della popolazione una fiducia illimitata nel Führer e nell'avvenire da lui preparato. In breve, Hitler abolì tutte le limitazioni stabilite dal Trattato di Versailles per le forze armate tedesche. Il 7 marzo 1936 la Renania venne rioccupata militarmente, senza reazione efficace da parte delle potenze occidentali e con la solidarietà del governo fascista, che si era venuto avvicinando alla Germania nazista durante il conflitto italo-etiopico, grazie al rifiuto tedesco di applicare le sanzioni della Società delle Nazioni. La solidarietà italo-tedesca si sviluppò con l'incontro fra il ministro degli esteri Ciano e Hitler a Berchtesgaden, ottobre 1936, primo annuncio dell'asse Roma-Berlino, e con l'aiuto comune dato a Franco nella guerra civile spagnola. Frattanto, Germania e Giappone firmavano il primo patto anti-Comintern per la lotta contro il comunismo, a cui l'Italia aderì l'anno dopo. Alla fine del 1937 Hitler decise di riunire tutti i paesi di lingua tedesca prima che le potenze occidentali avessero effettuato il loro riarmo. La contrarietà a tali progetti dei conservatori e dell'esercito indusse Hitler a rinnovare una parte degli esponenti governativi. Poco prima di questa epurazione, il 13 marzo 1938, Hitler aveva annesso l'Austria con la connivenza del governo fascista. La propaganda nazista scoprì successivamente il problema delle minoranze tedesche in Boemia e ne seguì una violenta campagna che portò il mondo sull'orlo della guerra. L'accordo di Monaco del 29-30 settembre 1938, in cui Mussolini assunse la parte di mediatore fra Hitler e le democrazie occidentali, cedette alla Germania un quarto della Cecoslovacchia. Dopo aver promesso solennemente di non avanzare ulteriori rivendicazioni, Hitler organizzò la secessione slovacca e occupò la Boemia Moravia, instaurandovi il protettorato del Reich. Quindi si impadronì di Memel, in Lituania. Già nell'aprile Hitler rivendicava, per congiungere la Prussia occidentale all'orientale, il cosiddetto corridoio polacco con il porto di Danzica. Dopo il consolidamento dell'alleanza con l'Italia e la firma del trattato di non aggressione russo-tedesco, la Germania scatenò la Seconda Guerra Mondiale, invadendo la Polonia. Le rapide vittorie tedesche in Polonia e successivamente l'invasione della Danimarca e l'occupazione della Norvegia furono il preludio allo scatenarsi della grande offensiva in Occidente, che portò, dopo l'annientamento del Belgio e dell'Olanda, al crollo della Francia. Nella primavera 1941 l'occupazione della Jugoslavia e della Grecia estese la dominazione hitleriana su quasi tutta l'Europa continentale. Il 22 giugno 1941 Hitler attaccava l'URSS, ma subì una pesante sconfitta a Stalingrado. A questa seguirono le vittorie alleate in Africa e il successivo sbarco in Italia e l'apertura del secondo fronte in Normandia. La disfatta tedesca sembrava ormai inevitabile e in Germania l'opposizione interna di tendenza conservatrice, civile e militare tentò di eliminare Hitler prima della definitiva rovina del paese. Già un primo attentato a Monaco, il 13 marzo 1943, aveva avuto esito negativo. Molto più vasta però fu la congiura organizzata nell'estate dell'anno successivo. Il 20 luglio 1944 veniva collocata una bomba nel quartier generale del Führer, a Rastenburg, nella Prussia orientale. Ma Hitler, ferito solo leggermente, riuscì rapidamente a schiacciare i rivoltosi che, credendolo morto, si erano scoperti senza tuttavia organizzare un'azione efficace a Berlino. Hitler, logorato dalle continue sconfitte, era ormai solo un malato di nervi. Faceva affidamento sulle armi segrete, ma quando entrarono in funzione era ormai troppo tardi. Hitler sovrintese all'ultima offensiva tedesca nelle Ardenne, poi tornò nel bunker della cancelleria di Berlino per dirigervi l'ultima disperata resistenza. Il 20 aprile 1945, mentre i russi erano ormai alle soglie di Berlino e gli anglo-americani avanzavano rapidamente da ovest, vedendo che la Germania stava per essere tagliata in due, divise il comando supremo fra l'ammiraglio Dönitz e Kesselring, sebbene i suoi fedeli cercassero di trascinarlo nel ridotto bavarese, Hitler decise di uccidersi. Dopo aver sposato il 29 aprile la sua amante Eva Braun e designato l'ammiraglio Dönitz come successore, il 30 aprile si sparò un colpo di rivoltella o, più probabilmente, si avvelenò. I suoi seguaci ne bruciarono il corpo e nacque perciò la leggenda che egli si fosse rifugiato all'estero, in un nascondiglio sicuro. Stalin stesso lo credette, ma in un primo tempo. Successivamente, scrupolose inchieste condotte dai sovietici e inoppugnabili testimonianze hanno permesso di ricostruire con certezza le sue ultime ore e di accertarne la morte. La figura di Hitler, estremamente complessa e discussa, non si presta facilmente a un sereno giudizio storico. Se egli non fu quel paranoico che i suoi avversari vollero far apparire, certo agì spesso in uno stato di esaltazione mistica che lo rese capace di decisioni fulminee e di grandi successi, così come di gravissimi errori. Il suo fascino oratorio sui tedeschi fu innegabile, come anche innegabile il suo fiuto politico, diretto a sfruttare i sentimenti più elementari del popolo. In politica estera contò sull'acquiescenza delle democrazie occidentali, convinto della loro debolezza, senza tener conto del peso determinante della potenza industriale americana né dell'ostinazione britannica. A questo commise l'errore che Bismarck aveva sempre raccomandato di evitare: combattere su due fronti, attaccando la Russia nell'illusione di poterla facilmente liquidare. La spietata durezza dei suoi metodi, il cinismo e la crudeltà con cui perseguitò e sterminò intere popolazioni in nome di un assurdo mito razziale, gli innumerevoli lutti di cui seminò il suo tragico cammino, oltre all'innegabile responsabilità nello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, inducono a una severa condanna delle sue gesta, che, oltretutto, portarono la Germania a una fatale rovina.